affacciato mai, dobibibiri. Quando tramonta bucio nel mare, e i vecchi assettati in desideri, sotto la coppola a moccio noi pensare, e rimma camminato per stessati, sospiramenti ogni.
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti alla prima edizione, prima puntata della rubrica settimanale in linea diretta con il sindaco, prima puntata del 2010, benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, continuiamo quindi la nostra carrellata già iniziata lo scorso anno, benvenuto al sindaco che abbiamo come di consueto in studio. E iniziamo subito la nostra chiacchierata settimanale parlando subito di amministrazione comunale, parlando subito che con il nuovo anno, dopo tutta la serie di circostanze, tutta la serie di avvenimenti avvenuti nel corso del mese di dicembre e con gli obiettivi già raggiunti da parte dell'ente e reiterati più spesso nel corso di conferenze stampe di fine anno da parte dell'amministrazione, dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, dicevo, iniziamo il nuovo anno e l'amministrazione comunale si presenta alla cittadinanza con una nuova veste e con tanta buona volontà di poter andare avanti. E per fare questo occorre che l'amministrazione comunale si doti di un apparato burocratico abbastanza efficiente, un apparato burocratico che cambi radicalmente modo di agire, che si interfaccia continuamente con l'esecutivo e che porta avanti la progettualità dell'amministrazione comunale. Ecco perché sono stati creati e sono stati nominati alcune riconferme, alcune ex novo, i responsabili dei servizi, da 10 sono passati a 11, ma ne riparleremo questo più tardi, quindi una riorganizzazione della macchina burocratica diretta dal direttore generale dell'ente, per cui adesso si dà un'altra impostazione al modo di governare e al modo di gestire la cosa pubblica della città, partendo proprio dalla macchina burocratica e dall'apparato burocratico. Proprio ieri, abbiamo già accennato nel corso dei nostri notiziari, il primo di tutta una lunga serie di incontri con i responsabili dei servizi, quelli collegiali e quelli singoli, settore per settore, così come previsto da uno scadenziario del primo cittadino stesso fatto pervenire ai responsabili dei servizi, in cui ha dato degli indirizzi ben precisi, a prescindere quelli ad ampio raggio, quelli di normale amministrazione, ha dato degli indirizzi ben precisi e degli obiettivi da raggiungere nel corso del primo trimestre, al termine del quale il sindaco notizierà la cittadinanza sia attraverso i nostri microfoni che attraverso comizi regionali, perché lo abbiamo ripetuto diverse volte nel corso dei nostri notiziari, la gente vuole concretezza, la gente vuole i fatti e da qui è partito appunto l'input per l'amministrazione comunale, non sicuramente dal nostro invito, ma avrà fatto anche caso al nostro invito e quindi si parte con degli obiettivi a medio termine. Ecco, adesso ne spiegherà di più il sindaco e partiamo proprio da questo presupposto, dalla riorganizzazione della macchina, dell'apparato burocratico e quindi gli obiettivi che ha dato l'amministrazione ai singoli settori.
Sì, grazie direttore. Io intanto voglio, approfitto che il primo incontro che facciamo nel 2010 per rinnovare gli auguri a tutti i cittadini di un sereno e felice 2010. Lo faccio di tutto cuore, anche perché spero che veramente l'anno che stiamo iniziando a percorrere sia veramente l'anno in cui parecchie cose che non sono andate, soprattutto mi riferisco all'aspetto puramente finanziario, la grossa crisi del 2009, spero che ce la lasciamo alle spalle, anche se ovviamente i primi mesi ancora avranno qualche ripercussione, ma credo che il peggio sia passato, almeno questa è la mia speranza, e appunto spero che si concretizzi questo auspicio. Detto questo, voglio subito dire che il 2010 si presenta veramente in modo diverso per l'amministrazione comunale di Rosolini. Si presenta in modo diverso perché abbiamo finalmente raggiunto l'obiettivo che ce l'avamo prefissi, a costo di sacrifici, a costo di incomprensioni, a costo anche di essere in qualche modo, come dire, tacciati di immobilismo, cosa che non è ovviamente, poi lo dirò fra poco, e abbiamo raggiunto l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità, su cui è stato detto molto, tutto è il contrario di tutto, addirittura c'è stato chi diceva e ha detto, ma che senso ha, tanto il comune poteva, cioè addirittura siamo arrivati a dover sentire frasi del tipo che siccome noi abbiamo rispettato la legge, tanto che senso ha rispettare la legge, le assurdità, dovremmo quasi vergognarci di aver rispettato la legge e dover plaudire a chi invece per anni non l'ha rispettata nell'ambito del patto di stabilità. Noi invece l'abbiamo voluto fare perché convinti eravamo, abbiamo avuto poi riscontri legali e anche politici, che i comuni che non hanno rispettato oggi si trovano veramente messe in cattive acque. Rosolini non è tra questi comuni, è un comune che possiamo dire virtuoso, ha finalmente rispettato il patto di stabilità, il 2010 sarà per questo molto più semplice perché avremo di riferimento il 2008 dove noi abbiamo già rispettato anche il patto e abbiamo quindi la possibilità di poter guardare in faccia i nostri precari, e che già precari non solo perché li stiamo stabilizzando, abbiamo la possibilità di poter guardare in faccia anche agli investimenti che possiamo fare perché lo Stato non ci taglia né le risorse e anche la possibilità di accedere a mutui per gli investimenti. Oggi le cose sono cambiate grazie a questo grande risultato, grandissimo risultato che la mia amministrazione ha fatto, e cioè del rispettare il patto di stabilità. Chiuso, si fa per dire, perché questo è un dato positivo che ancora dobbiamo festeggiare, l'ho detto lo scorso anno, lo festeggeremo in una conferenza stampa quanto prima che sarà indetta, dico, ma chiuso questo argomento, ora ci proiettiamo sul da farsi nel 2010. Che cosa ci riserva il 2010? Beh, intanto la prima cosa che è stata poi l'ultima del 2009 per essere la prima del 2010 è quella di mettere ordine un po' alla macchina burocratica. Io intanto, nominando il direttore generale nella figura del dottor Piero Iemmolo, devo dire che mai scelta è stato più felice in questo campo, perché veramente si sta dimostrando una persona che sta lavorando senza limitarsi in niente per il comune, con un ritorno economico davvero risibile. Questo lo dobbiamo dire, che ne dicono altri. E poi ho completato la rosa di tutti gli 11 i responsabili di settore che finalmente si devono mettere al lavoro per raggiungere degli obiettivi. Qualcuno ha criticato su quelle che sono il fatto di avere 11 responsabili di settore. Viva Dio, noi abbiamo preso come punto strategico della nostra azione amministrativa quella di scindere i servizi finanziari in due settori così come erano originariamente congegnati, e cioè il servizio finanziario vero e proprio e il servizio delle entrate. Per noi è fondamentale che si lavori bene nelle entrate, che fra l'altro hanno visto problemi legati alle vicissitudini della Tributi Italia, ex San Giorgio, ex Ausonia, perché a Rosolini abbiamo una sacca di evasori fiscali che è considerevole. Ci sono le persone oneste che pagano le tasse, persone che vogliono fare i furbetti che le tasse non le pagano. Noi abbiamo pensato che questo significa giustizia, equità ed etica politica, che le tasse li devono pagare tutti, perché se poi tutti paghiamo le tasse è possibile pagarne di meno, perché se invece a pagarli sono soltanto in pochi e gli altri vogliono fare i furbetti, beh, questo non va bene né dal punto di vista politico, né dal punto di vista giuridico, né dal punto di vista etico. Ecco perché abbiamo puntato molto sull'11° settore, che è il settore delle entrate. Abbiamo poi tolto l'interim all'ingegnere Minco per quanto riguarda il settore dell'ecologia, e abbiamo nominato il geometra Rubino come responsabile del settore ecologia dell'autoparco, perché sull'ecologia abbiamo scommesso per quanto riguarda la differenziata, ci stiamo scommettendo ancora di più per quanto riguarda l'anno nuovo, il 2010. però così non mi stava bene, nel senso che non era sufficiente nominare il responsabile di settore, ma mi è stato, come dire, mi sono imposto, perché questo è quello che ho fatto proprio ieri in una riunione, quella plenaria con tutti i responsabili di settore, di dare a ciascuno di loro degli obiettivi da raggiungere nel primo trimestre, fermo restando che loro sanno che l'ordinaria amministrazione la devono assicurare comunque, che i grandi temi, parlo del PRG che è importante, parlo per quanto riguarda la questione della nuova gara d'appalto della spazzatura, parlo dei PIP e quant'altro, sono i grandi temi su cui ci stiamo lavorando, quelli vanno attenzionati sempre e costantemente. Oltre a questo ho dato a ciascun responsabile di settore degli obiettivi ben precisi che devono essere portati in essere, alcuni ed altri iniziati, entro il primo trimestre. Questo serve perché dalla risposta che riceverò rispetto a questi obiettivi ci sarà la possibile, diciamo, valutazione degli stessi anche nella prospettiva di un cambio o altro degli stessi responsabili. Io ho dato a loro tutta la mia massima fiducia e credo che ripagheranno con la stessa moneta la fiducia che sto dando loro, e quindi sono convinto che gli obiettivi prefissati li raggiungeranno. Faccio alcuni esempi. Uno degli obiettivi che ci stiamo dando al settore finanziario è di portare subito lo schema di bilancio entro la fine di gennaio, perché noi non vogliamo arrivare col bilancio, come si è fatto sempre negli anni passati, ad approvarlo ad aprile e oltre. Vogliamo farlo quanto prima, perché con un bilancio approvato in tempi stretti riusciamo a programmare e a incidere nel tessuto sociale di Rosolini, senza parlare di dodicesimi. Ad esempio, ho già dato delle indicazioni per quanto riguarda il settore dello sviluppo e i servizi cimiteriali, di far partire al più tardi nella prima settimana di febbraio il servizio di bus navetta domenicale che porterà i nostri cittadini dalla città al cimitero. Tutte le domeniche dovrebbe esserci questo servizio. Ho fatto già il progetto, l'ho già predisposto io stesso, la responsabile Maria Vittoria Tramontana ci sta lavorando, ho dato questo incarico perché dobbiamo partire. Altri esempi faccio per quanto riguarda la questione della spazzatura. Noi dobbiamo predisporre il nuovo bando di gara, probabilmente con un appalto concorso, per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, e per quanto riguarda la differenziata, di concerto il settimo settore, ecologia, il quarto settore, polizia municipale, devono intervenire nelle zone pilota per cominciare a oggi a dire ai cittadini come bisogna fare ancora di più il rispetto del modo di fare la differenziata. Oppure ancora abbiamo già dato all'ufficio ai lavori pubblici, e quindi al quinto settore, di predisporre tutto quanto perché gli uffici comunali devono trasferirsi entro breve nel Palazzo Cartia in Piazza Garibaldi, e quindi l'impegno che deve essere dato dai lavori pubblici è quello di fare di tutto perché questo avvenga entro poche settimane. Lo stesso vale per quanto riguarda l'urbanistica, a cui ho chiesto di predisporre immediatamente quello che è necessario per le questioni legate alle sanatorie nella nostra città. Lo stesso vale ad esempio per quanto riguarda i vigili urbani, a cui ho detto che in questo trimestre devono partire necessariamente le strisce blu e quindi i posteggi a pagamento nel centro urbano, ma la rivisitazione della viabilità interna, e soprattutto ho chiesto al comandante Morana la visibilità quotidiana e costante dei nostri vigili urbani fuori. Non voglio più vedere vigili urbani dentro gli uffici, li voglio per le strade, nei quartieri, nei punti sensibili della città. Questi sono gli obiettivi, sono alcuni, ma sono molto di più ovviamente che dato a ciascun settore. Così per esempio per quanto riguarda il primo settore, a cui ho nominato il Saverio Adamo, ho detto voglio che tutto quello che riguarda il front office comunale venga subito attuato, e mi riferisco al sito web del comune, che non può rimanere al solito legato ancora a notizie antiche, ma deve essere aggiornato costantemente. Quello di mettere in ogni il plesso del comune all'inizio un personale che deve servire per i cittadini per quanto riguarda le informazioni, se gli uffici dove si devono trovare e quant'altro, perché non è possibile questo bailam negli uffici comunali. Dare degli orari di ricevimento, di modo che perché le persone possono, sono sicure che trovano il funzionario e non andare al comune e non trovare nessuno, e allo stesso tempo dare ai funzionari la possibilità di orari in cui sanno che non c'è il ricevimento e quindi possono lavorare ai progetti. Queste sono le indicazioni che ho dato, sono gli obiettivi minimi che ho dato in questo primo trimestre. Ho detto loro che se non vengono tutti, dico tutti, rispettati, chi non lo rispetta ovviamente sarà valutato di conseguenza, perché io alla scadenza di questo trimestre devo andare a dire ai miei cittadini, concittadini, come siamo combinati. Perché vede, caro direttore, c'è un problema, mi sto accorgendo, me ne sono accorto soprattutto nell'ultimo periodo del 2009, che le notizie messe ad arte, che sono quelle che in apparenza brutte, circolano meglio. Quando uno vuole fare del male a una persona è sufficiente dire la parolaccia che si circola, che è una bellezza. Le cose brutte passano di bocca in bocca più facilmente. Se uno vuole dire le cose peggiori, basta lo dice a uno, nel giro di un poco tutta la città lo sa. Le cose belle invece, le cose fatte bene, non vengono sapute, perché queste qua circolano un po' più lentamente. Allora mi sono accorto che manca in realtà la comunicazione con la città, perché noi in un anno e mezzo abbiamo prodotto lavoro impressionante, abbiamo fatto tantissime cose che magari la città non conosce, nonostante io ogni settimana vengo in radio, nonostante facciamo una serie di conferenze stampa. Me ne sono accorto, sa quando? Quando abbiamo fatto quel comizio in piazza, mi sono accorto che la gente dopo quel comizio mi ha fermato e mi ha detto: ecco, adesso ho capito come vanno le cose, perché bisogna spiegarle. Allora mi sono ripromesso che io ogni 3 mesi scendo in piazza o nei quartieri e vado a fare il comizio e vado a dire: in questi 3 mesi questo è l'obiettivo e questo è quello che ho fatto, di modo che alle persone gli dico io direttamente le cose come stanno, lasciando perdere cassandre, maldicenti e quant'altro, che facciano quello che vogliono, perché a me ormai andare a seguire queste persone che nei giornali dicono solo fandonie, cose che non vanno, non ci vado più a seguirli. Una per tutti, il nostro Natale è stato un Natale fatto con un budget molto limitato. C'è stato addirittura chi ha criticato il 31 sera, che è stata una delle manifestazioni più belle che sono state fatte negli ultimi 10 anni, che saranno migliorate nel corso degli altri anni, che ha visto la partecipazione di molti cittadini. Ebbene, è possibile che quando si fanno le cose si è criticati, quando non si fanno per certi motivi, per esempio per il risparmio, siamo criticati. Qua, da qualunque parte ti metti e metti, sei sempre criticato, ma da chi? Da chi ti vuole male, perché invece chi è onesto con se stesso e ti vuole bene non vale critiche, anzi ti chiama, ti dice: qua è questa cosa, la possiamo migliorare in questo modo. Per esempio, come mi sono molto dispiaciuto di come alcuni amici miei, li chiamo amici ma probabilmente così non sono, invece di venire a parlare con me, hanno ormai il vezzo di fare soltanto articoli giornalistici e quant'altro. Fateli pure, non è un problema questo, ma quando io so che tu, caro direttore, per migliorare la tua posizione devi fare una certa cosa, io non ti scrivo sui giornali, vengo da te, ne parlo con te e assieme troviamo la situazione, a meno che non hai altri interessi. Beh, fatelo pure. Io allora, siccome io non voglio più dare conto a nessuno rispetto a quelle cose che faccio io, mi sono imposto, e lo farò Dio piacendo, che ogni 3 mesi andrò nella città per dire: questo ho fatto, questo non sono riuscito a fare, questo cercherò di fare, di modo che le persone sentiranno dalla mia bocca le cose come stanno. E in questo ho chiesto massima collaborazione ai miei responsabili di settore e ho detto: su queste cose non transigo, questi sono gli obiettivi minimi. Gli altri si fanno pure, quelli più grossi, ma su queste cose non transigo, o li fate o sarete valutati di conseguenza. Il mio giudizio finale, concludo, è che, conoscendo, perché così hanno meritato la mia fiducia, conoscendo i miei responsabili di settore, sono convinto che questi obiettivi minimi non solo li rispetteranno, ma andranno anche oltre per gli altri obiettivi che pure ho dato.
Sindaco, abbiamo notato una cosa, cioè un elemento particolare per quanto riguarda proprio i responsabili dei servizi, in cui si è marcato molto l'aspetto, quello degli obiettivi minimi da raggiungere, ma allo stesso tempo che tutti lavorino in modo sinergico, sì. Cioè non esista quel compartimento stagna che faccia, anche perché sono tutti i settori, sono collegati tra loro e bene o male devono lavorare. Ecco, questo mettere assieme una sinergia può creare sicuramente qualcosa di positivo.
Dici bene, perché proprio nelle linee guida che ho ieri ho distribuito ai responsabili di settore, alla presenza del segretario generale e del direttore generale e degli assessori della mia giunta, ho detto che non è più pensabile di guardare il proprio settore come un campanile, nel senso che ciascuno si coltivi il proprio orticello. Non è così. In una macchina complessa qual è la pubblica amministrazione, in un comune è altrettanto complesso, c'è una deve esserci una sinergia, una interagire costante tra settori e settore, tra settori e amministrazione attiva, perché altrimenti se non ci si parla, non ci si comunica, le cose non si fanno bene. Allora per questo proprio io ho detto: guardate, non voglio più pensare, come è successo qualche tempo fa, ma poi viva Dio abbiamo risolto, che una delibera passa di ufficio a ufficio perché ancora si deve trovare la persona che la deve fare. Questo non è ammissibile, non è accettabile. Bisogna lavorare in team, bisogna lavorare in squadra, bisogna che ciascuno faccia tutto per il bene dell'altro, con la sana emulazione, e questo lo pretendo, tant'è che già ho predisposto dei team ufficiali che devono incontrarsi periodicamente. Qual è il team? Il cosiddetto gruppo finanziario, e cioè il responsabile dei servizi finanziari e il responsabile delle entrate, si devono incontrare costantemente, perché devono vedere tra di loro e in sinergia come risolvere i problemi finanziari ed economici delle entrate del nostro ente, così come il team tecnico, ufficio urbanistica e ufficio lavori pubblici devono vedersi sempre, parlarsi per cercare di risolvere i problemi, per poi, così come sarà il team dello sviluppo e dell'innovazione, dove avremmo il primo settore, l'ottavo settore, il quarto settore, il quinto settore, sono cinque settori messi assieme che devono parlarsi, discutere, riunirsi per andare ad avere come obiettivo lo sviluppo della nostra città. Noi avremo, e su questo mi permetto di dirlo perché voglio fare un plauso, lo voglio dire veramente, al lavoro encomiabile che sta facendo il mio vice sindaco, e lo voglio ringraziare pubblicamente, perché è una persona che ogni giorno che passa lo ammiro per quello che sta facendo, per la energia che sta mettendo nel suo lavoro, per la passione che sta facendo e per la fattività. Dicevo ieri in riunione con il responsabile di settore che il Corrado Roccasalvo è l'uomo dei secondi. Se io dico, se facciamo, dobbiamo fare una cosa, prima ancora che finiamo di dirla, lui già l'ha fatta, e non parliamo di settimane, di mesi, lui è di secondi anticipati, e questo come mi piace. Lo voglio ringraziare, perché con lui stiamo mettendo in atto alcune strategie per quanto riguarda il rivivere il centro storico, in attesa del piano regolatore generale su cui già si sta lavorando. Proprio oggi anche è stato nel nostro comune l'altro membro del comitato, che è poi l'architetto che viene da Palermo, con cui si stanno riunendo. Dico, in attesa che stiamo aspettando il piano regolatore generale che si muova, che cosa stiamo pensando? Cominciando a far portare alcuni negozi nel centro storico, già per San Giuseppe vogliamo far aprire quelle porte, mettendo lì degli operatori, una specie di opifici di cultura e di arte, ma poi per passarli anche ad alcuni negozi dove si possono portare i nostri prodotti. Pensiamo ad esempio all'apertura di un negozio dove si vende formaggio di un certo tipo, prodotti locali di un certo tipo, di nicchia, far riviverli. E noi come comune stiamo già studiando la possibilità di non far pagare le tasse, mi riferisco alla spazzatura, mi riferisco all'acqua, mi riferisco anche all'ICI, per un periodo di tempo necessario per far innestare nel tessuto urbano di quella zona i nuovi insediamenti produttivi. Questo è quello che stiamo pensando, perché adesso stiamo lavorando, avendo finalmente tolto dal nostro groppone quella cappa che qualcuno ci aveva messo, e noi abbiamo cercato con vittoria e con successo di toglierci, che era quello di non sforare questo patto di stabilità per non poter più lavorare. Veramente Rosolini avrebbe perso tante occasioni. Oggi questo non è più così, e grazie al lavoro di tutti i miei assessori, voglio dire di tutti, Santocono che ha fatto tantissimo per i precari, ma lo stesso Vigna che si sta comportando bene per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, ma lo stesso vale per l'avvocato Rizza, che è molto attento, molto preciso in quello che fa nel suo comparto, e mi riferisco ai lavori pubblici. Lo stesso vale anche per l'assessore Frasca, che si sta spendendo anima e corpo nell'ambito sanitario e nell'ambito del bilancio. Lo stesso vale, ma qua mi ripeto ancora una volta, per Maria Concetta Iemmolo, che è veramente un'amica, ma sta lavorando ogni giorno per raggiungere degli obiettivi. Spero di non scordare nessuno, ma ripeto, tutti è stato giunta per mettere l'assessore all'urbanistica.
No, mi ero ripromesso di parlarne dopo, con il progetto CSM.
Perfetto, voglio dire anche a Saro va il mio applauso per il lavoro che sta facendo. Ecco, una squadra veramente bella. Il vice sindaco, non me ne vogliono gli altri, forse perché il vice sindaco è veramente molto 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 attivo. Ecco, questo è quello che
praticamente si va a smentire coloro i quali dicono che il problema del patto di stabilità è stato un alibi per non lavorare.
Al contrario, viva Dio, oggi abbiamo la possibilità, sto venendo anche da un incontro col ragioniere capo per cercare di cominciare a mettere su le cose. Le casse apriranno dopo il 20 di gennaio, ma il nostro obiettivo primario è quello di darci subito lo strumento finanziario. Ci sta lavorando alla Clemente il ragioniere Lorefice, anticipando un po' tutti, perché vogliamo dare questa novità di fare il nostro bilancio non ad aprile, a maggio, a giugno, come si è fatto sempre, ma di farlo al massimo nella metà di febbraio. Sarebbe veramente
sicuramente
una cosa importante.
Lavorare in dodicesimi è penalizzante per un ente, perché non può programmare a lungo respiro. Bene, ci fermiamo qualche istante per qualche breve suggerimento commerciale, dopodiché torneremo ancora in studio. Bene, rieccoci ritornati nuovamente in studio per la seconda parte di questa linea diretta. Adesso andiamo nel sottile, nel particolare, e parliamo di alcuni progetti che l'amministrazione comunale sta mettendo in essere, e già qualcuno di questi è avviato. Il riferimento va in primis al CSA, il centro
servizio agricolo.
Se ne è parlato in questi giorni. Il comune di Rosolini si è fatto promotore di questa iniziativa e sta cercando di coinvolgere tutti i comuni della zona sud che facevano capo al patto territoriale e loro vendicari, anche perché Rosolini è capofila del patto territoriale e loro vendicari. Ci riferiamo al comune di Avola, di Noto, di Pachino, di Portopalo, di Capopassero. Ecco, si è svolto già un primo incontro, si è trattato di un incontro preliminare per cercare di gettare le basi di questo importante servizio che serve come una valvola di sfogo per tutti i nostri agricoltori, allevatori, ma soprattutto sotto l'aspetto agricolo, quello di creare la cosiddetta filiera corta, è tutto un punto di riferimento per i nostri agricoltori. Ma vediamo nel particolare, perché c'è stato questo primo incontro, hanno partecipato rappresentanti già dei comuni di Pachino ed Avola, gli altri non sono potuti intervenire per problemi organizzativi, ma si sono riproposti di rivedersi da qui a breve scadenza.
Sì, Rosolini, come ha detto il direttore, è il capofila del patto territoriale Loro Vendicari, che riunisce in qualche modo i comuni di Rosolini, Noto, Avola, Pachino e Portopalo di Capopassero. Questi stessi comuni, nell'ambito anche del patto territoriale, sono uniti, stiamo cercando di concretizzarlo, questo centro di servizi agricoli. Che cosa è questo centro? È una rete che si sta costituendo tra i 5 comuni della zona sud, che ha come obiettivo quello di offrire dei servizi mirati alle aziende agricole che operano nel nostro territorio. Non è il solito servizio informativo, non deve essere quantomeno solo un servizio informativo. In ogni comune abbiamo, già sono stati consegnati a suo tempo, dei terminali, dei computer che sono poi collegati con il computer madre che si trova nella nostra città a Rosolini, dove vengono convogliate tutta una serie di notizie che riguardano i nostri prodotti e che riguardano anche notizie di ordine economico sul valore di alcune merci, che cominciamo a far capire, per esempio, questo pomodorino viene prodotto da questa azienda che ne produce in un anno X quantità di tonnellate o di quintali, adesso non so esattamente i termini del pesaggio. Mettendo questo in un circuito di internet, chiunque vuole comprare direttamente sa che se ha bisogno di 10 tonnellate di pomodorino, l'azienda X che si trova in questo comprensorio, questo telefono, questo pezzo e quant'altro, può andarlo a comprare.
Senza intermediario.
Lo stesso dica se c'è chi produce il seme del carrubo, la farina di carrubo, in questa quantità, a questo prezzo, noi offriamo poi questo servizio e si può venire direttamente in questi contatti. Oggi il vero problema, ne parlavamo l'altro ieri anche con gli assessori, al di là del fatto che il nostro territorio ha dei prodotti agricoli d'eccellenza, importanti, il vero problema è la commercializzazione. Noi abbiamo purtroppo stiamo pagando il fatto di non avere grandi infrastrutture e il fatto stesso che spesso siamo, come dire, stritolati dalla grande distribuzione. Immaginate le zucchine rimangono invendute perché il costo attuale delle zucchine è talmente basso che il raccoglierlo costa molto di più di quello che si può ricavare dalla vendita. Eppure le nostre zucchine sono ricercatissime. Allora questo perché? Perché non è possibile o pensabile che molti dei nostri prodotti vanno a finire in Germania per poi ritornare in sacchettini nei supermercati che abbiamo in zona. Questo non va. Allora questo centro di servizi, che poi dà anche notizie di altro genere, notizie legati a bandi, legati a partenariato, legati ad eventuali mostre, fiere e quant'altro, incontri con altri paesi, sono notizie che possiamo dare attraverso questo servizio che è appunto il centro servizi agricolo. Qui ci stiamo puntando, abbiamo già fatto il primo incontro l'altro giorno, ne faremo uno tra una decina di giorni, dopo che abbiamo ricevuto le adesioni totali dei 5 comuni che ne faranno parte, per partire poi a quello che è il censimento di tutti quanti i produttori della nostra zona.
Una piccola parentesi, Sindaco, quando sì. Parliamo di produttori, allevatori, commercianti, si denota un certo scetticismo nei confronti dell'ente pubblico.
Sì.
Non prova ne sia l'ultimo esperimento è stato fatto per quanto riguarda i centri naturali,
commerciali naturali,
che si è vista la scarsa partecipazione del commercianti, cioè perché questo scetticismo da parte degli esercenti? Ecco.
Ma guarda, questo mi fa piacere che parliamo anche di queste cose. Vorrevo riallacciarmi a una attività, ad una manifestazione che ha fatto nell'ambito delle festività natalizie il consigliere Latino, Salvo Latino, la notte degli dei, nella cui manifestazione c'è stata un talk show, una conferenza molto importante. Si parlava del nostro vino. Noi abbiamo alcuni vini che sono importanti, parliamo dell'Odavola, ma anche il Moscato di Noto. Abbiamo veramente dei vini di una certa situazione che in passato servivano solo per tagliare altri vini, non li imbottigliavamo, non c'era la cultura del vino nostro che poi è esplosa negli ultimi tempi, no? Eppure se noi andiamo in un ristorante della nostra zona, quando ci devono offrire il vino, la casa dei vini, lo diceva un sommelier lì presente, non ci propone il Nero d'Avola, ci propone, non lo so, il Chianti, ci propone il Barolo, ci propone qualsiasi altre marche, di qualche, andando a prendere possibilmente un Nero d'Avola che non è prodotto dalle nostre cantine, ma da cantine che si trovano fuori. E questo perché? Perché noi stessi non promuoviamo il nostro territorio. Molti dei commercianti pensano, molti dei produttori pensano, molti di coloro che sono imprenditori pensano che l'ente pubblico deve solo erogare contributi. Non è così. Deve essere al contrario. L'ente pubblico deve dare dei servizi, delle informazioni, dei supporti, ma l'idea, la genialità nell'imprendere deve essere del privato. E allora i centri comunali naturali, che erano veramente un'occasione importante per far diventare un intero quartiere, un'intera zona, una sorta di centro commerciale, quindi con interventi pubblici per abbellire quella situazione, però necessitava della, come dire, dell'iniziativa privata, perché deve essere il privato che deve credere a queste cose. E allora perché succede questo? Succede questo perché probabilmente la cultura del privato e dell'impresa ancora tarda ad arrivare. Vero è che questo ha anche delle colpe della pubblica amministrazione, perché poi le strutture non ci sono nemmeno questo.
Anche perché dobbiamo dire onestamente che in passato non si è proprio spesa per questi settori.
Guarda, mi hanno raggiunto in questi giorni parecchi imprenditori che vogliono realizzare delle fabbrichette in linea con le nostre, le fabbriche, le imprese pesanti non possono esserci nella nostra zona, non possiamo portare inquinamento, ma sono piccole fabbrichette, meglio ancora piccole imprese che fa anche artigianali di un certo rilievo, che vogliono imprendere qua. Abbiamo la fortuna di avere l'autostrada adesso, ma ancora c'è il servizio su gomme che funziona così e così, il servizio su ferroviario che funziona così e così. Se non abbiamo noi le strutture da offrire agli imprenditori, qui non viene nessuno ad investire. Questi qua che mi hanno già contattato, non voglio dirlo soltanto per una questione di scaramanzia, voi lo sapete, quando non ho certezze poi non le dico le cose, ma è probabile che almeno due di questi grossi imprenditori potrebbero venire qua a Rossolini a investire qui da noi. Con risvolti positivi dal punto di vista occupazionale, perché la manodopera è nostra, quindi i nostri cittadini che lavoreranno, dal punto di vista economico-finanziario, perché comunque l'indotto lavorerebbe e comunque i soldi qui verrebbero spese, e dal punto di vista imprenditoriale vero e proprio, perché avremmo delle cose, dei beni realizzati a Rosolini che andranno a vendersi poi in altri posti. Questo bisogna fare, però da un lato ci vuole il privato che deve scommettersi e imprendere nelle proprie azioni, dall'altro ovviamente la pubblica amministrazione, comune in testa, ma anche provincia e regione, deve offrire a tutti le condizioni per poterlo fare. In che modo? Con le strutture, che bisogna che ci siano, quindi con tutte le sovrastrutture necessarie, e per quanto riguarda il comune, per esempio, dicevo prima, in una zona centro storico, eventualmente degli incentivi, facendo pagare meno tasse dove è necessario per un periodo determinato. Dopodiché, quando la macchina è messa in moto e quindi ci si guadagna, il comune poi va il proprio ritorno, secondo gli aspetti che ho detto poc'anzi.
Cambiamo argomento, si è parlato in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, anche finalmente, lo dico io tra virgolette, di strutture sportive.
Sì.
Finalmente l'amministrazione comunale guarda anche alle strutture sportive. Si è parlato con insistenza, lo ha annunciato l'assessore allo sport, turismo e spettacolo.
Guarda caso vice sindaco.
Lo ha promesso nel corso di alcune manifestazioni, proprio delle manifestazioni di Natale, quella che si è tenuta presso il Palasport, dicendo che molto presto il Salvatore Gonzales sarà dotato di un manderboso e di impianto di illuminazione, e già l'altra novità riguarda il piazzale antistante il palazzetto dello sport, che è diventato veramente desolante vedere una struttura del genere come una cattedrale nel deserto che stava andando veramente a rotoli. Il tetto, si provvederà alla riparazione della seconda parte del tetto, e dicevamo il piazzale antistante il palasport.
Sì, come in ogni cosa bisogna sempre dirlo, prima di fare uno si siede a pensare, si siede a progettare e poi dopo si realizza. Nessuno costruisce una casa senza un progetto, nessuno costruisce una casa pur avendo il progetto senza soldi. Noi abbiamo dovuto fare due cose preliminari, prima di costruire la casa, avere il progetto e avere i soldi, perché altrimenti facevamo soltanto demagogia e solo debiti. Ecco perché noi questo anno e mezzo ci è servito per realizzare i progetti e per mettere da parte i soldini per poterli realizzare. Questo mi pare che lavorare come un padre di famiglia. Oggi possiamo cominciare a farle le cose. Allora, che cosa in realtà? Per quanto riguarda il palazzetto dello sport, avevamo già dato l'incarico ad un tecnico locale di fare un progetto per la riqualificazione della zona. Il progetto è stato già presentato la settimana scorsa nei nostri uffici e quindi partirà adesso l'iter per il finanziamento. Si tratta della sistemazione e del piazzale antistante, renderlo più, come dire, più fruibile, più bello, più accessibile del palazzetto dello sport, e anche la questione, la riparazione del tetto e quant'altro. Abbiamo fatto il progetto, oltre ai miei soldini lo andiamo a realizzare. Lì probabilmente, forse, ma dico, lo dico così, con questo forse grande, che è semplicemente per me sempre una sorta di, come dire, di scaramanzia, perché poi ci sono quelle che ci vogliono male, caro Pippo, e quando noi diciamo che stiamo facendo una cosa buona, faranno di tutti, ma non farcela fare questa cosa buona. Ebbene, poi forse potrebbe anche essere realizzata, forse, la piscina lì vicino, la piscina comunale. Già stiamo pensando di farla, non solo con i soldi del comune, anzi al contrario, con la compartecipazione dei privati, che è importante, e questa è la nuova come dire, frontiera, la unione tra privati e pubblico nella realizzazione dei servizi della città. Per quanto riguarda il Salvatore Gonzales, è un campo che deve essere sistemato, ce lo dicono in tutti, in tanti, ce lo dicono quelle persone che lì ci giocano e ci lavorano. Il vice sindaco, d'accordo con me ovviamente, lo ha dichiarato apertamente nella festa che c'è stato al Palazzetto dello Sport, forse il 6 di, non so se è stato la giornata dell'Epifania, non mi ricordo. No. Il 4, non mi ricordo quando, ormai sono smemorato, l'età si fa sentire. Ha detto chiaramente che adesso provvederemo a fare il manto erboso e la illuminazione del Salvatore Gonzales. Lo faremo e entro pochi mesi sarà appaltato anche questo lavoro. È la nostra fattività. Ripeto, si fanno prima i progetti, si cercano i soldi per realizzarli e poi li realizziamo.
Un ultimo argomento che vogliamo toccare è quello della protezione civile. In questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, ci sono stati diversi incontri tra le varie associazioni di volontariato che si interessano di protezione civile nel territorio comunale. Lo ha annunciato lo stesso sindaco, che si sta predisponendo un comitato comunale di protezione civile, un punto di riferimento per tutte le associazioni, in cui andranno appunto a coinvolgere le varie realtà operanti sul territorio, ognuno per la propria competenza, la Croce Rossa da un lato, la Misericordia dall'altro, Macrostigma dall'altro e il Nucleo Antincendio per quanto concerne tutto il settore che di pertinenza. Quindi, ma che era necessario che tutte queste associazioni venissero coordinate sotto un unico, diciamo, tetto, sotto un'unica regia di rappresentanti delle varie associazioni, in modo tale che qualora, fortunatamente speriamo il più lontano possibile, dovessero verificarsi delle calamità naturali, si è pronti a intervenire e ognuno già sa il compito che spetta in previsione di questi. E non solo, ma si è parlato anche di due grosse operazioni, due grossi interventi per quanto riguarda la protezione civile, che sono le famose prove di evacuazione che interesseranno dapprima gli edifici pubblici e poi tutta la collettività.
Sì, su questo voglio subito dire che ovviamente è un argomento per me sensibile, quello della protezione civile, essendo stato per molti anni membro di associazioni di protezione civile, partecipato anche attivamente alle calamità che ci sono state. Sono stato anche in Umbria, nelle Marche, quando fu nel 97 quel terremoto, ma anche a Sarno e in altre località, per poter dare il nostro aiuto. La protezione civile è fondamentale, è un fiore all'occhiello della nostra nazione, ha dato risposte chiare, bellissime, nei fatti dell'Aquila, quindi dell'Abruzzo, in tempo record sono state realizzate veramente opere imponenti ed importanti. Voglio approfittare per fare un plauso alla nostra protezione civile nazionale, al nostro dipartimento e al suo responsabile, il dottore Bertolaso.
Si parlava proprio stamane di trasformarla eventualmente in SPA. Speriamo di no.
Speriamo di no, voglio dire, ma veramente l'Italia è invidiata da tutti gli altri paesi per questa macchina che è la protezione civile nazionale. E a Rosolini bisogna anche metterci mano. Noi ancora non abbiamo un regolamento di protezione civile comunale ed è brutto questo. E allora abbiamo iniziato a fare degli incontri con le selezioni di volontariato, con il Dipartimento di Protezione Civile, con i nostri uffici di protezione civile, perché questo strumento burocratico ma è importante, dobbiamo averlo. Dobbiamo averlo perché bisogna che si crei un coordinamento, ma soprattutto bisogna che si crei anche a Rosolini il nucleo di protezione civile, quindi il gruppo dei volontari di protezione civile comunale, che non abbiamo. È il nostro dovere attingere anche alle tante risorse che ci sono nell'ambito di protezione civile per cominciare a creare cultura di protezione civile e strutture di protezione civile. Questo è fondamentale che si facciano, anche perché capiamo, c'è un dato che bisogna capire. Se succede un qualche evento calamitoso da noi, lo dicevano i grandi che studiano protezione civile, non è che siamo noi a doverci dare l'aiuto, perché nel primo momento in cui succede il fatto, a meno che non sono fatti piccoli e quindi di risoluzione territorialmente limitato, allora il discorso cambia. Ma ad esempio un evento catastrofico o sismico di un certo rilievo, tutti quanti noi siamo impegnati a pensare a noi stessi, ai nostri cari e a quant'altro. E mi diceva il responsabile della protezione civile nazionale prima di Bertolaso, adesso non mi ricordo il cognome, ma se mi viene lo dico, mi diceva: se succede qualcosa nella Sicilia occidentale, siete voi della Sicilia orientale che dovete andare in soccorso di quella parte; se succede qualcosa nella Sicilia orientale, sarà la protezione civile della Sicilia occidentale a venire in soccorso a voi. Allora bisogna prepararsi, sia perché dobbiamo essere preparati per quelle calamità che noi possiamo in qualche modo gestire, affrontare e risolvere, ma soprattutto per poter dare mutuo aiuto a chi è vicino a noi e evidentemente ha bisogno di aiuto, di modo che anche loro possono aiutare noi e noi aiutare a loro. Questo è un po' lo stile e lo spirito che anima la protezione civile. Però dobbiamo avere cultura di protezione civile, dobbiamo cominciare a parlare di protezione civile, dobbiamo cominciare a capire che il nostro territorio, che ha dei rischi, i rischi più evidenti sono quelli sismici e anche quella di ordine legato ad aspetti atmosferici. Non abbiamo altri rischi, non parlo del rischio chimico, non parlo di altri rischi che possono esserci, però questi due, quindi forti venti, forti piogge e il rischio sismico, sono quelli che noi abbiamo. Bisogna conoscerli e saperli affrontare nel momento in cui vengono, e questo lo si fa attraverso la cultura e la esercitazione. Ecco perché dobbiamo creare le strutture, creare anche i momenti di conoscenza, di consapevolezza. Abbiamo chiesto al Dipartimento di investire su questo anche nella nostra città, per poter fare formazione e formare anche i formatori che domani poi devono formare gli altri, e in ambito pubblico, e quindi negli uffici comunali, negli uffici pubblici, e anche in ambito cittadino, utilizzando in questo caso le associazioni di volontariato, per poi arrivare a conclusione a fare almeno due grandi esercitazioni: una generale che deve coinvolgere tutti gli uffici pubblici, il comune, tutti i pressi comunali, i carabinieri, i vigili urbani, gli uffici sanitari che abbiamo nel nostro comune, le scuole, tutti quegli uffici ed edifici che sono pubblici. Lì bisogna fare delle esercitazioni, perché si deve sapere come comportarsi se succede qualcosa. Deve sapere l'impiegato che sta al piano terra di via Tobruk come si deve comportare, come deve sapere il carabiniere che sta nella guardiola lì alla caserma di via Montanara, come deve sapere anche il dottore che si trova a visitare lì sotto all'aspetto, come si deve comportare, perché se si sa come arginare questa situazione, come comportarsi, i danni sono sempre limitati. Poi bisogna intervenire sulla popolazione, e lì si sta pensando di fare delle prove di evacuazioni quartiere per quartiere, per capire un po' come fare nei quartieri, che cosa fare la gente se succede qualche cosa, come comportarsi, perché i veri danni all'inizio si fanno, oltre per il fatto in sé che succede, per il panico che si ha, per non saper come comportarsi, per intasare le strade, per scappare e fare più danni da questo punto di vista. Ecco, invece se si sa bene come comportarsi, ma soprattutto se si reitera questo comportamento con esercitazioni costanti, beh, possiamo sperare che speriamo che non succeda mai nulla, dico, ma nel caso in cui dovesse succedere qualche cosa, possiamo ben sperare che alcuni danni li possiamo evitare, e poi questo è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere.
Bene, il nostro tempo a disposizione è terminato, grazie a tutti per aver avuto la pazienza di ascoltarci, l'appuntamento alla prossima settimana. Buona serata.
Buona serata.
Tu t'ha affacciato mai dopo di diri quando c'è munda buccio nul mare e i vecchi assetati in desideri su ta coppola a moccio lui pensare e rimma camminato spesso sciati su sfidamenti ogni stile muri